The Space Cinema, lo spazio della sala cinematografica, lo spazio del grande schermo, lo spazio delle storie e delle emozioni condivise. Le luci si abbassano mentre una voce vi ricorda di spegnere i cellulari. Titoli di testa, si comincia. Io sono Giorgio Viaro e questo è Lost in the Space, storie di cinema. Nell'ultima puntata di questo podcast siamo andati a scovare i casi più clamorosi di clausole contrattuali fatte inserire da attori e attrici americane nei loro accordi con le grandi produzioni hollywoodiane, dal sistema di conteggio di pugni e calci di Vin Diesel al rifiuto di Tom Cruise per videogiochi e modellini che contengano personaggi col suo volto. Ma naturalmente, quando si parla di contratti delle grandi star, il primo elemento da tenere in considerazione è il cachet, cioè quanto riescono a farsi pagare.
Perché hanno voluto ingaggiare?
Cercavano un crimine per ribaltare il testamento, Blanca.
Ma mi hanno ingaggiato prima che leggessero il testamento, quindi sì, la persona doveva conoscere il contenuto del testamento.
Ogni anno Forbes e Variety stilano una classifica degli attori più pagati degli ultimi 12 mesi e nel 2021 in cima alla lista è finito Daniel Craig, che per i due sequel di Cena con delitto, il primo dei quali verrà presentato tra qualche giorno al Festival di Toronto, è stato ricompensato, pensate, addirittura con 100 milioni di dollari. Al secondo posto Dwayne Johnson e al terzo Will Smith per Una famiglia vincente, per il quale ha ricevuto un compenso di 40 milioni di dollari. Una cifra che dopo lo schiaffo a Chris Rock agli Oscar, con tutta probabilità non vedrà mai più per un film. Anzi, chissà quando lo rivedremo su grande schermo.
Ok, lei fa uno sbaglio, ma glielo lascio fare.
Ok. Vabbè.
Ora però, per continuare il discorso sui contratti più assurdi strappati dagli avvocati delle star, l'aspetto che ci interessa è un altro, ovvero le situazioni in cui un attore viene strapagato a fronte di una presenza breve, brevissima o addirittura nulla in un film. Perché, come vedremo, è capitato anche questo. Cominciamo con un caso da manuale, quello di Vin Diesel, ancora lui, nel Marvel Cinematic Universe. Pur avendo un perfetto fisico da supereroe, Vin Diesel non ha mai fatto capolino fra Thor, Vedova Nera e il resto degli Avengers. E questo perché fin dal primo Guardiani della Galassia ha prestato la voce a Groot, ripetendo un'unica frase, I am Groot, con diversa intonazione, e un'unica volta la variante We are Groot. Ecco, la Disney non ha mai comunicato il cachet ufficiale per questo lavoro di doppiaggio che possiamo immaginare non proprio faticosissimo, ma secondo le stime che circolano in rete, ad oggi Vin dovrebbe aver accumulato un compenso di circa 50 milioni di dollari.
Io sono Groot.
Rimaniamo in ambito Marvel. E parliamo di Robert Downey Jr., che di ciò che è diventato il Marvel Cinematic Universe negli ultimi 20 anni è un po' il volto da copertina. D'altra parte non bisogna mai scordarsi che quando nel 2008 arrivò sullo schermo per interpretare Tony Stark nel film di Jon Favreau, il primo Iron Man, quello che in pratica diede lo stampo alla commedia con supereroi come la intendiamo oggi, Robert Downey Jr. non era certo un attore sulla cresta dell'onda. Anzi, da qualche anno stava cercando di ricostruirsi un'immagine e una credibilità dopo gli anni della tossicodipendenza, degli arresti, della libertà vigilata e dei continui licenziamenti dai set su cui lavorava. Questa parabola è ben ricostruita dal suo cachet. Se infatti per il primo Iron Man l'intero film viene pagato 500.000 dollari, ecco che 9 anni più tardi, in Spider-Man Homecoming, in cui ha poco più di un cameo e compare sullo schermo soltanto 9 minuti, il suo compenso è di 10 milioni di dollari, più di $1 milione al minuto, benché il protagonista del film sia Tom Holland.
Ti ho dato ascolto invece. Secondo te chi ha chiamato l'FBI? Lo sai che io ero l'unico che credeva in te e tutti gli altri mi dicevano che ero un pazzo a voler reclutare un 14enne.
D'altra parte, quando c'è di mezzo la fama e soprattutto la potenza iconografica di grandi saghe, a poco valgono i ruoli e la loro importanza in una storia nel decidere i compensi. Un altro caso molto celebre è quello di Star Wars: Il risveglio della forza, l'episodio 7, diretto da J.J. Abrams e uscito nel 2015. È il film ambientato 30 anni dopo gli eventi del Ritorno dello Jedi e racconta la lotta tra la resistenza guidata dai reduci dell'Alleanza Ribelle e il Primo Ordine guidato da Kylo Ren. I veri protagonisti del film, ovvero Daisy Ridley e John Boyega, hanno infatti ricevuto un bonifico da $300,000 per i ruoli di Rey e Finn, mentre Mark Hamill, il cui ritorno nei panni di Luke Skywalker è un po' il cuore del film, l'esplosione emotiva che tutti i fan della mitologia di Guerre Stellari aspettavano, è stato pagato $1,000,000, ovvero 3 volte tanto, per neppure un minuto di cameo, per di più completamente muto.
Respira. Ora espanditi.
Ma se parliamo di attori che hanno saputo sfruttare al meglio, da un punto di vista economico, il loro ruolo all'interno di una saga, i casi più clamorosi sono probabilmente altri due. Il primo è quello di Ving Rhames, il robusto attore newyorkese noto per il ruolo cult di Marcellus Wallace in Pulp Fiction, che nel franchise di Mission Impossible fa parte del team di Ethan Hunt e in particolare interpreta l'esperto di informatica Luther Stickle. Ebbene, dopo aver avuto ruoli sempre abbastanza centrali nei primi 3 film della saga, nel quarto, Protocollo Fantasma, Luther sparisce, salvo fare capolino per pochi secondi in una scena del film al porto. Si tratta davvero di un piccolissimo cameo. Peccato che gli agenti dell'attore avessero strappato alla produzione un accordo per il quale sarebbe dovuto essere pagato almeno $7,7 million per tutti i film del brand Mission Impossible per i quali era stato opzionato. Un cachet veramente pazzesco, da far impallidire anche quelli di Robert Downey Jr. e Mark Hamill.
Questo messaggio si autodistruggerà entro 5 secondi. Buona fortuna, Ethan.
Per battere Ving Rhames ci voleva allora un peso massimo, uno ancora più massimo di lui. Uno che è riuscito a farsi staccare un assegno da $15 million senza comparire in un film neppure un secondo. L'attore è Marlon Brando e il film è Superman 2. Ma partiamo dall'inizio. In realtà, Brando è sempre stato celebre per la sua abilità nello strappare contratti particolarmente vantaggiosi. E in questo senso, la vicenda che lo lega alla saga di Superman è emblematica. Per il primo film, uscito nel 1978, l'attore di Fronte del Porto e del Padrino aveva ottenuto un compenso di quasi $4 million, una cifra enorme per l'epoca, più l'11,75% degli incassi del film e il diritto ad avere il suo nome all'inizio dei titoli di testa, prima di tutti gli altri attori. E questo nonostante nel film comparisse per appena 12 minuti, che gli erano costati tra l'altro soltanto 2 settimane di riprese. In totale, pensate, aveva guadagnato $20 million, un importo che tenendo conto dell'inflazione oggi equivarrebbe a circa 150 milioni.
Anche se sei stato allevato come un essere umano, non sei uno di loro. Possono essere un grande popolo, Kal-El. Desiderano esserlo. Ma non hanno la luce che mostri loro la giusta via.
Ebbene, in Superman 2, Brando riprende lo stesso ruolo, quello di Jor-El, il padre del protagonista, che continua a istruirlo e fargli da guida anche da morto, attraverso la fortezza della solitudine. Tuttavia nel sequel, l'unica scena in cui sarebbe dovuto comparire il personaggio viene tagliata in fase di montaggio. A quel punto la produzione cerca di invalidare l'accordo, visto che di Brando nel film non c'è più traccia. Naturalmente l'attore non gliela dà vinta, gli scatena contro la sua squadra di avvocati squalo, come è solito fare, e alla fine ottiene $15 million per un film in cui non appare nemmeno. La lista dei camei strapagati potrebbe andare avanti a lungo. Per esempio, prima di cadere commercialmente in disgrazia a causa del processo con la ex moglie Amber Heard, Johnny Depp era uno degli attori meglio pagati di Hollywood e per il piccolissimo ruolo del lupo cattivo nello sfortunato Into the Woods aveva ottenuto $1 milione. Qualche anno prima, l'ex 007 Sean Connery, di cui tra l'altro in questo podcast parliamo spesso perché effettivamente è una miniera di ottimi aneddoti, aveva ricevuto $250.000 per 2 giorni di lavoro sul set del cult Robin Hood, Principe dei Ladri, con Kevin Costner nel ruolo del protagonista in cui lui invece interpretava Re Riccardo. Ma un mercato che invece andrebbe considerato a parte è quello dei reshoot, ovvero delle situazioni in cui a causa del licenziamento di un membro del cast, intere porzioni di un film vanno girate da capo e quindi tutti gli attori devono tornare sul set, un lavoro extra per il quale, naturalmente, pretendono di essere pagati, alle volte anche profumatamente.
Non permetterò che questo matrimonio abbia luogo.
Milord.
A meno che non sia io a darla in sposa. Sei raggiante, cugina.
Riccardo.
Siamo profondamente onorati, Vostra Maestà.
Sono io ad essere onorato, Lord Locksley. Grazie a voi ho ancora un trono.
Il tema è diventato particolarmente di attualità negli anni del Me Too, quando hanno cominciato ad accumularsi le denunce di comportamenti inappropriati da parte di nomi più o meno noti del panorama hollywoodiano, e il caso più clamoroso di reshoot resta quello di Tutti i soldi del mondo, il film del 2017 di Ridley Scott incentrato sul sequestro di John Paul Getty III. In uno dei ruoli principali, probabilmente lo ricorderete, quello del nonno del ragazzo, magnate dell'industria petrolifera, noto per essere l'uomo più ricco del mondo, recitava infatti Kevin Spacey. Travolto dallo scandalo per le numerose accuse di molestie nei suoi confronti, quando mancava appena un mese all'uscita prevista del film. Quindi proprio sottodata. La produzione, in quel caso, decise clamorosamente di sostituirlo in corsa con Christopher Plummer e di rigirare tutte le sue scene, riportando l'intero cast coinvolto sul set, un lavoro per il quale ogni attore e attrice trattò separatamente con la produzione. Il più abile alla fine fu Mark Wahlberg, che per il reshoot ottenne addirittura $1.5 milioni. Molto, molto più di tutti gli altri, tanto che a posteriori si scatenò più di una polemica da parte dei colleghi.
Vulnerabile finanziariamente come in questo momento.
Signor Getty, con tutto il rispetto, nessuno è mai stato ricco come lo è lei in questo momento.
E chiudiamo con un caso di segno opposto, è legato al capolavoro del 1987, Gli Intoccabili. De Palma, il regista del film, per il ruolo di Al Capone era stato a lungo in dubbio sull'interprete, tanto da tenere bloccati per mesi 2 attori, impedendogli di accettare altri lavori, Robert De Niro e Bob Hoskins. Alla fine, come è noto, la parte e la celeberrima battuta «Sei solo chiacchiere distintivo» finirono a De Niro, nonostante Hoskins avesse forse un fisico e un portamento più adatto per il ruolo. Quest'ultimo non fece comunque mai una polemica o una dichiarazione sopra le righe sul tema. Per lui la questione era chiusa. Tempo dopo, tuttavia, ricevette un assegno da $200.000 dalla produzione. Gli fu recapitato a casa con un biglietto da parte di De Palma, su cui c'era scritto «Grazie per essere stato in stand-by per me». Ecco, la leggenda vuole che a quel punto Hoskins abbia alzato il telefono, chiamato De Palma e gli abbia detto «Ehi Brian, per caso hai altri film in cui non vuoi che reciti per te?»
Thank you.